Il comunicato in sé significa un'altra tappa verso quella che è stata la decisione presa ufficialmente il 20 ottobre del 2011, cioè la fine della pratica della lotta armata da parte di ETA. ETA ha deciso di abbandonare lo strumento della lotta armata come strumento di azione politica, così lo ha definito in questi suoi decenni. E quindi questo comunicato, che viene dopo l'iniziativa pubblica della disattivazione di una parte del suo arsenale, che è avvenuta all'inizio di quest'anno dinanzi alla Commissione Internazionale di Verifica, una commissione formata da 6 membri, personalità di diverso tipo, che comunque lavorano nell'ambito della diplomazia internazionale. Per esempio uno di questi è Ronnie Carlisle, che è stato sudafricano, ministro dei servizi di sicurezza del governo dell'African National Congress, o in questa commissione fa parte anche l'ex vice capo dello Stato dell'esercito indiano. Ecco, questa commissione, 2 membri di questa commissione hanno verificato la disattivazione di parte dell'arsenale di ETA appunto all'inizio dell'anno, come manifestazione di buona volontà nel processo di appunto fine della lotta armata. In questo comunicato ETA in sostanza ratifica tutto questo e fa un passo ancora in più da un punto di vista tecnico, se così si può definire, praticamente disattivando tutte le strutture, così le chiama, logistiche operative, scaturite dal modello organizzativo di gruppo armato clandestino. Mantiene in atto soltanto appunto un gruppo che proseguirà nel sigillo e nella disattivazione delle ultime parte dell'arsenale di ETA. Però al di là di tutto questo, di tutte queste iniziative, di queste dichiarazioni, che comunque fanno parte del processo di immagine anche di ETA, no? Perché dal punto di vista operativo, dal punto di vista concreto, ETA ha smesso la lotta armata, verificata anche da questa commissione internazionale di verifica a partire dal 20 ottobre del 2011, ma già l'aveva iniziata molto prima, con l'annuncio all'inizio dello stesso anno, del 2011, con l'annuncio della tregua generale indefinita e verificabile, che portò proprio quella tregua dell'inizio del 2011 alla nascita della Commissione Internazionale di Verifica, che voglio sottolineare e ricordare non è riconosciuta dal governo spagnolo, ma non è neanche riconosciuta dalle governi autonomo basco e nemmeno che si dica da quello navarro, che è a governo della destra, governato dal partito della destra regionalista spagnola, Unión del Pueblo Navarro. Dicevo, comunque, al di là di questa iniziativa, il dibattito si dovrebbe invece centrare su cosa vuol fare ETA da qui in avanti, evidentemente. Una corrente di pensiero interno dice che ETA vorrebbe trasformarsi in sostanza in un ente, come potremmo definire, un referente ideologico, un organismo, un'eminenza grigia della politica basca, ma soprattutto della sinistra indipendentista, eminenza grigia nel senso che non potrà convertirsi in un'organizzazione legale, e c'è chi invece spinge perché ETA si dissolva definitivamente e passi alla storia. La prima soluzione sarebbe un po' riportare ETA a ciò che fu e a ciò che significò alla nascita, quando nacque negli anni, fine anni 50, inizio anni 60, e quello che soprattutto divenne.
Attendere, prego. Allora, deve essere...
Sì, questo è il messaggio del telefonino. Adesso riproviamo... riproviamo
però è un fisso.
Ah. Pronto?
Sì, pronto, era, c'era un attimo un'interruzione tipo della compagnia telefonica. Continua pure. Stavi ragionando su cosa rappresenterebbe la prima ipotesi che tracciavi.
Sì, la prima ipotesi. Niente, sarebbe un po' un ritorno a ciò che era all'inizio e ciò che è divenuta magari anche... forse i giovani che a quel tempo diedero vita a questa organizzazione non avevano, sognavano magari, ma non che diventasse quell'organizzazione, sto parlando degli anni 60 e 70, con quell'influenza e con quel significato non solo nella storia del Paese Basco di quegli anni, ma dello Stato spagnolo e ciò che ha rappresentato, perché è al di là del suo operare prima come organizzazione studentesca culturale, poi come organizzazione che pretendeva essere un'organizzazione rivoluzionaria, i primi anni in realtà era un grande dibattito teorico senza quasi nulla dal punto di vista pratica, poi si trasformò in un'organizzazione politico-militare, dicevo a quel tempo i giovani non pensavano che avesse questa influenza, invece che diventasse un punto di riferimento e che diventasse anche un elemento di trasformazione che spinse a una trasformazione ideologica dello stesso concetto di nazionalismo basco, ma direi anche che contribuì alla definizione di un nuovo concetto di nazionalismo. Un nazionalismo imposto, se così si può dire, come disse un dirigente della sinistra indipendentista basca alcuni anni fa, io sono diventato non nazionalista ma membro di un movimento di liberazione nazionale per costrizione, perché io aborrisco i nazionalismi, aborrisco i simboli perché in realtà sono appunto tutto costruzioni, ma mi hanno costretto perché mi hanno negato ciò che io sono. Ecco, insomma, una organizzazione che sta discutendo se ritornare o se svolgere un ruolo di questo tipo. Io credo che sia molto difficile che lo possa fare, proprio perché la storia di ETA comunque è stata segnata fondamentalmente, sia internamente che esternamente, dalla pratica di una lotta armata che ha provocato in questi 50 anni di storia 824 persone, ha provocato la morte di 824 persone, così i dati ufficiali dicono, anche se su questi numeri, sui numeri delle vittime di questo conflitto c'è in corso una battaglia, la battaglia della memoria, una delle battaglie politiche che vede confrontarsi in modalità diverse le diverse forze politiche presenti nel Paese Basco, ma che è anche uno degli strumenti di battaglia tra la comunità basca e lo Stato spagnolo, all'interno, appunto, ripeto, di una serie di differenziazioni, di distinguo che sono riferibili alle diverse posizioni politiche della sinistra basca, della società basca. Quindi è difficile che ETA possa intraprendere questa strada, proprio perché l'immagine e l'impatto nella società è stato quello che è stato, soprattutto negli ultimi vent'anni, dove il riferimento ad ETA era ormai diventato un riferimento soprattutto dell'area, seppur significativa, della sinistra indipendentista, ma proprio per le conseguenze della lotta armata aveva sempre ridotto di più non tanto il sostegno ma anche la comprensione da parte di altri ambiti sociali nel Paese Basco e ancor di più nello Stato spagnolo e nello Stato francese. Ma c'è un altro aspetto, credo, che è da sottolineare in questo comunicato dell'ETA, dà corso a quello che è stato il processo di cambiamento messo in atto questa volta dalla sinistra indipendentista basca in senso politico-sociale e non da ETA, Mi spiego, all'inizio del 2009 iniziò questo processo politico di trasformazione, in sostanza del passaggio da una visione politico-militare del conflitto a quella di un conflitto eminentemente solamente politico, come lo hanno definito, la confrontazione democratica. E questo dibattito, questa battaglia politica anche interna alla sinistra indipendentista basca, che comunque all'inizio del 2009 aveva ormai il suo destino segnato, era solo una questione di far superare a un settore della sinistra indipendentista e soprattutto a un settore maggioritario interno a ETA la paura dell'abisso, la paura di aver capito che la strategia militare ormai non dava più nulla, anzi era controproducente per il raggiungimento degli obiettivi politici per cui la stessa ETA era nata. Ecco, dicevo, all'inizio del 2009 si mette in atto questo processo politico, un grosso dibattito interno alla sinistra indipendentista basca. Il governo spagnolo, annusando il cambiamento di linea, annusando il cambiamento dei parametri del conflitto, dove negli ultimi anni l'esistenza di ETA era diventata funzionale ai suoi disegni di criminalizzazione della sinistra indipendentista basca, di blocco di qualsiasi iniziativa per trovare una soluzione politica, una giustificazione della necessità di combattere nell'ambito della visione della lotta al terrorismo, di combattere appunto un'organizzazione come ETA, considerata e definita eminentemente terrorista. Ecco, nel momento in cui ebbe sentore di questo cambiamento, il governo spagnolo mise in atto una serie di misure repressive, paradossalmente si potrebbe definire da un punto di vista del manuale delle soluzioni dei conflitti, ma logicamente da un punto di vista dello Stato spagnolo, che è stata quella di mettere in atto una serie di misure di criminalizzazione ancora di più della sinistra basca, che si potrebbero riassumere, anche se non sono state le uniche, anche se è un errore definirle uniche, nell'arresto del gruppo cosiddetto di Bateragune, dove i cinque che si trovano ancora in carcere, condannati, e che sono, secondo i parametri della stessa Amnesty International e degli organismi internazionali, dei detenuti politici. Detenuti politici nel cuore d'Europa, mi riferisco a Sonia Jacinto, alla Zabaleta, Arcaiz Rodriguez, Rafa Diez e il più conosciuto Arnaldo Otegi. Fu il gruppo insieme ad altri che diede vita al dibattito, alle tesi di discussione e che portarono alla modifica dei parametri e costrinsero anche i settori recalcitanti all'interno sia della sinistra indipendentista che di ETA ad assumere questa decisione appunto dei cambi della strategia politica, che portò prima la dichiarazione di Alsasua del novembre 2009, che venne letta in coincidenza con una conferenza svoltasi a Venezia, venne letta nello stesso momento in cui a Venezia il rappresentante della sinistra indipendentista basca lesse questo documento, che fu la svolta che poi portò attraverso una serie di vicissitudini all'abbandono della lotta armata. Dicevo, comunque questo processo politico aveva una caratteristica, che è essere un processo unilaterale, cioè il processo politico, al di là di altre caratteristiche, aveva la natura di essere un processo che lo portava avanti la sinistra indipendentista basca insieme alle altre forze che poi, come altro aspetto di questo processo, conformeranno quello che è definito il polo per la sovranità, una serie di forze di ambito basco, di sinistra, progressiste, che hanno conformato quelle che sono adesso le coalizioni elettorali Euskal Herria Bildu nella comunità autonoma basca e nei municipi, e Amaiur come cartello elettorale per alle cortes spagnole. E dicevo, essere un processo unilaterale significava non attendere nessuna iniziativa da parte, concessione, dialogo col governo spagnolo, ma portare avanti il proprio processo. In questo contesto in realtà ETA non assunse pienamente questa, questa iniziativa. Fatto sta che attraverso le iniziative diplomatiche che già erano in corso negli anni passati, il governo norvegese diede ospitalità a una delegazione di ETA, la quale si prestò affinché il governo spagnolo incontrasse in Norvegia appunto la rappresentante di ETA per soprattutto affrontare quello che era, diciamo, quello che nel 2006, nelle ultime conversazioni tra governo spagnolo ed ETA si era stabilito, cioè quella che si è definito il tavolo tecnico, discutere di disarmo, questioni dei prigionieri politici e la questione delle vittime. In realtà il governo del PP ben si guardò da accettare una iniziativa di questo tipo quando ETA aveva abbandonato la lotta armata, e ETA rimase alcuni mesi, i rappresentanti di ETA rimasero alcuni mesi in Norvegia e poi vennero espulsi dal governo norvegese quando il governo spagnolo dimostrò che non aveva nessuna volontà di accedere a questo, a dare la possibilità a ETA di mettere in scena un dialogo col governo spagnolo. E il governo spagnolo dice tuttora che l'unica soluzione è che ETA si dissolva come organizzazione politica e come organizzazione, tout court, e quindi vennero allontanati. Dico che a mio avviso fu un errore da parte di ETA, in sostanza, non portare avanti il suo processo unilaterale di disattivazione del suo modello di organizzazione militare. Attualmente questo comunicato ha provocato reazioni da parte delle forze politiche, del governo spagnolo, che è rimasto sulla sua linea, non ci interessa quanto dice ETA, noi ci interessa solo che si dissolva, ma anche del presidente della comunità autonoma basca, Urkullu, del partito nazionalista basco, che dice ci aspettavamo una decisione dell'ETA tempo fa, ma che non è arrivata, in sostanza la sua dissoluzione, e quindi questo comunicato non apporta nulla. Di diverso avviso invece la sinistra indipendentista e le forze che compongono il polo per la sovranità, che dicono che è un passo significativo, che è la dimostrazione definitiva della volontà di ETA di praticamente di disattivare definitivamente la lotta armata. Un altro elemento che ci fa capire come in realtà questo comunicato non sia un contributo in più o in meno, visto i parametri del conflitto, ma che sia in realtà un elemento di confrontazione politica all'interno della società basca e tra la società basca e lo Stato spagnolo, sono state anche il rifiuto da parte del rappresentante del presidente della comunità autonoma basca e del governo spagnolo di incontrare i due membri del gruppo di Aiete, che fu quel gruppo di personalità internazionali che ebbero l'appoggio di Jimmy Carter, di Tony Blair addirittura, e che vennero presiedute da Kofi Annan, che il 18 di ottobre ad Aiete, a Donosti, lessero questo documento in cui propose una serie di punti per la soluzione del conflitto basco, gruppo che venne rifiutato dal governo spagnolo, nonostante appunto queste personalità presenti, e che portò due giorni dopo alla dichiarazione della tregua, dell'abbandono della lotta armata da parte di ETA. In questi giorni si trovano nel Paese Basco due di questi membri, il vice primo ministro del Nord Irlanda, Martin McGuinness, ex comandante dell'IRA e attualmente dirigente del Sinn Féin irlandese, e Jonathan Powell, che fu capo gabinetto di Tony Blair, una delegazione abbastanza significativa, i due nemici che vanno a perorare la causa di una soluzione politica a un conflitto annoso, l'ultimo conflitto armato nell'Europa occidentale. Ecco, ebbene, questi due delegati, pur incontrandosi con diversi partiti politici, istituzioni, sono stati in realtà rifiutati da parte di Urkullu, del presidente della comunità autonoma basca, e ancor di più ovviamente del governo spagnolo. Chiudo qui sottolineando un altro l'aspetto, forse riprendendo il discorso. Il comunicato di ETA in realtà aggiunge elemento salsa, se così si può dire, al dibattito e al confronto politico anche aspro interno alla comunità basca. Ci sono due opzioni politiche attualmente, si potrebbero definire tre, ma in realtà il nocciolo della questione sono due, che è il progetto politico della sinistra indipendentista basca, che, ricordo agli ascoltatori, sta governando, seppur in minoranza, la provincia di San Sebastián e il suo capoluogo San Sebastián, nonché anche in maggioranza assoluta numerosi municipi della provincia di San Sebastián, e una sinistra indipendentista che nelle ultime elezioni, anche se secondo me sono dei parametri da prendere con le pinze, nelle elezioni al Parlamento europeo è divenuta la prima forza politica delle quattro province considerate basche dai baschi e dalle basche nello Stato spagnolo, e che appunto rappresenta diciamo il pericolo sia per l'establishment spagnolo, economico, politico, sia per quello basco. E quindi questo comunicato trova queste risposte molto decise, molto di rifiuto, quasi frontale, proprio per non dare strumenti a una sinistra indipendentista basca che invece sul fronte economico, politico, sul fronte economico sta portando avanti una sua battaglia, dove c'è uno scontro in atto sulla politica fiscale che ha applicato il governo di Bildu, della sinistra indipendentista nella provincia di Guipúzcoa, sul controllo di quello che è nella legge di riforma delle casse di risparmio, si è portato praticamente alla privatizzazione di queste casse di risparmio, che sembra un aspetto marginale, ma che in realtà sulla quale la sinistra indipendentista basca ha svolto una battaglia durissima, perché in questo processo di trasformazione vedeva nelle casse di risparmio come l'ossatura finanziaria per la costruzione del progetto di un'entità basca, di uno Stato per la sovranità basca. Invece le forze, Partito Nazionalista Basco incluso, Partito Socialista, Partito Popolare e, voglio anche ricordarlo, Commissione Sobrera, il sindacato ex comunista, si sono schierati contro l'ipotesi di Bildu e hanno deciso di dare corso alla legge spagnola, che in sostanza trasforma, come era stato qui in Italia, queste casse di risparmio in fondazioni e privatizza, diciamo, l'altra parte di queste casse di risparmio. E questa è stata una battaglia politica interessante e significativa per capire anche la profondità della battaglia. Un altro fronte su cui si stanno scontrando e che questo comunicato aggiunge nuovo sale è la questione delle vittime, la questione quindi della riparazione delle vittime e la considerazione di vittime. Sono vittime solo quelle dell'ETO o anche quelle dei gruppi paramilitari e della polizia e delle forze di sicurezza spagnole in questi anni? Ecco, su questo si sta muovendo il dibattito, la sinistra indipendentista sta lavorando molto sulla memoria, ha proposto un decalogo, per esempio nella provincia di San Sebastián e nel comune di San Sebastián ha già menzionato un progetto, Euskal Memoria, che è una fondazione che lavora sulla memoria del sinistro indipendentista, un progetto accettato da tutte le forze politiche, compreso il Partito Popolare, in cui si riporteranno tutte le vittime del conflitto a partire, e questo è un dato significativo, dal 18 luglio 1936, cioè dal colpo di Stato che portò al potere Francisco Franco e che per la sinistra indipendentista, ma più in generale per tutto il movimento, diciamo, che si rifà a una sovranità basca, è l'inizio, diciamo, della cosiddetta questione basca. Ecco, quindi la questione della memoria, la questione delle vittime, la questione dei prigionieri politici, altro nodo spinoso sul quale il governo spagnolo fino adesso è chiuso. Organismi internazionali chiedono una modifica di questa legislazione di emergenza, anche alcuni esponenti degli apparati giudiziari, come quello del Tribunale Supremo, vanno in questa direzione, ma per ora la situazione è cristallizzata e fino a che ETA non farà probabilmente un altro passo, il governo spagnolo rimarrà sulle sue. Ecco, questo in sostanza un po' il panorama di un conflitto di cui ormai non si parla più perché non ci sono più i morti. Questo fa parte della cultura informativa necrofila che domina i mass media a livello internazionale, ma in cui in realtà si sta continuando e proseguendo una di quelle battaglie che per l'idea di un cambiamento progressista della società rappresentano ancora una finestra importante nel cuore dell'Europa.